Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abramo in visione questa parola del Signore: Non temere, Abramo, io sono il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande. Rispose Abramo: Signore Dio, cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Soggiunse Abramo: Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse fuori e gli disse: Guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle. E soggiunse: Tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Egli disse: Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: Prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abramo li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo. Ed ecco, terrore e grande oscurità lo assalirono. Allora il Signore disse ad Abramo: Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in una terra non loro, saranno fatti schiavi e saranno oppressi per 400 anni. Ma la nazione che essi avranno servito la giudicherò io. Dopo essi usciranno con grandi ricchezze. Quanto a te, andrai in pace presso i tuoi padri. Sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. Alla quarta generazione torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo. Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco, un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abramo: Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate, la terra dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Cadmoniti, gli Ittiti, i Perizziti, i Refaim, gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei e i Gebusei. Dopo tali fatti, dopo questi fatti, ma anche dopo queste parole, perché la parola fatto e la parola parola sono le stesse. Quindi potremmo dire dopo le parole che sono riportate alla fine del capitolo 14, quelle parole che Abramo ha detto al re di Sodoma, che si chiama Berà, quindi nel male. Quelle parole che Abramo ha detto in un solenne giuramento, con il quale ha rinunciato ad ogni attaccamento, certamente ai beni, ha rinunciato ad avere il bottino, ma più profondamente ad ogni attaccamento ad una modalità di intendere le relazioni basata sul possesso e sullo scambio. Ecco, quella scelta era la stessa che aveva fatto anche nei confronti di Lot, lasciandolo andare coi suoi beni e rinunciando a tenerlo in casa sua, però mantenendo il legame di fraternità. Ecco, dopo questa presa di posizione, il Signore si rimette in dialogo con Abramo. L'abbiamo visto altre volte, è quasi una costante nella vita di Abramo. Quando Abramo si fida, quando entra più profondamente nella relazione con il Signore, anche il Signore entra in dialogo più profondamente. È successo dopo la partenza, nel capitolo 12, è successo dopo che Lot se n'è andato, ed ora accade ancora. Qui il narratore suggerisce, utilizzando un'espressione particolare, fu rivolta ad Abramo questa parola, suggerisce che ci sia una comunicazione simile a quella che il Signore ha con i profeti. Quindi vuole dire che Dio vede in Abramo un profeta, cioè vede in Abramo un uomo di cui fidarsi, un uomo di fiducia. Amos definisce il profeta come un servitore di Dio, un servitore a cui Dio rivela i suoi piani. In verità il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ecco, dopo questi fatti, allora, Dio cerca in Abramo un uomo a cui rivelare il suo piano e si rivolge a lui in visione. Ecco, questa visione può essere anche un modo per indicare una relazione più profonda. Ordinariamente non è possibile vedere Dio, però la visione di Dio è un'esperienza particolarmente forte di incontro con Dio. Potenzialmente anche pericolosa. Ecco, qui Abramo viene subito rassicurato con le parole non temere. Quindi probabilmente possiamo intuire che davvero la relazione tra Abramo e Dio e tra Dio e Abramo si è intensificata. E come spesso accade anche quando si leggono i libri profetici, la visione si trasforma subito in parola. Una parola che può essere trasmessa e comunicata. E la parola che Dio rivolge ad Abramo è una presentazione: io sono il tuo scudo. Sembra quasi una conferma di quanto Abramo ha scelto, nel senso che lo scudo è un oggetto che si utilizza in contesto militare ed è un oggetto che protegge. Abramo si è esposto con Lot, ha fatto guerra, è entrato nella dimensione della guerra, però ha rinunciato a farsi forza della sua forza e quindi potrebbe rischiare oggettivamente anche delle rappresaglie. Quindi Dio si presenta come protezione. E si presenta anche come ricompensa: la tua ricompensa sarà molto grande. E Abramo ha esattamente rinunciato alla ricompensa di guerra. E Dio promette una ricompensa più grande. Perciò è una conferma questo intervento divino alla scelta che Abramo ha fatto. Ha rischiato e Dio lo conferma. Abramo entra in dialogo con Dio. Risponde, anzi domanda. Quindi potremmo dire che entra in dialogo alla pari con Dio, non ha paura di stare in questa relazione. E presenta una richiesta, una domanda: Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco. Ecco, è una domanda che è abbastanza polite, quindi è abbastanza gentile, corretta, non eccede nella rivendicazione, però ha un tono velatamente recriminatorio. Signore, che mi darai? Io me ne vado. Va verso te stesso. Io me ne vado. Io sto andando, come mi hai detto. Io mi sto fidando. Me ne vado senza figli. Il mio erede sarà uno straniero, Eliezer di Damasco. È andato fino a Damasco durante la guerra, Abramo, non so, l'aveva preso lì un servitore, però di fatto uno straniero. E Dio rimane, potremmo dire, imperturbabilmente silenzioso davanti a questa concisa recriminazione di Abramo. Fa silenzio. Il racconto registra il silenzio di Dio, perché quando Abramo ha parlato e si è fermato, c'è bisogno di una nuova introduzione per dire che Abramo continua. In quel momento si comprende che Abramo si è fermato attendendo la risposta divina che non è venuta. E Dio resta silenzioso, obbligando in un certo senso Abramo a continuare, a esplicitare la ragione del suo scetticismo, uno scetticismo che riguarda la promessa divina. Quindi Abramo, dopo aver atteso invano la risposta, si ferma, riprende: ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede. Quindi, in modo esplicito e quasi accusando Dio di non aver fatto la sua parte, Abramo riprende la sua richiesta. Dio alterna domande e silenzi nei suoi scambi con l'uomo, proprio per condurlo alla responsabilità del linguaggio. E Abramo ora ha accusato Dio: a me non hai dato discendenza. Che cosa accadrà ora? Dio risponde questa volta. Di nuovo, al versetto 4, la parola di Dio è introdotta come era stata introdotta al versetto 1. Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore. Quindi comprendiamo che di nuovo Dio vede in Abramo un profeta. Nonostante questa modalità un po' rivendicativa di Abramo di relazionarsi con lui, Dio continua a vedere in Abramo un profeta e chiamato in causa sull'adempimento della sua promessa, entra in dialogo rendendo più specifica la promessa. Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede. Sarà uno nato da Abramo, letteralmente qui è uno uscito da Abramo. Nel nostro testo, nel capitolo 15 che abbiamo letto ora, noi abbiamo 4 volte la ricorrenza di uscire. Una è qui: non sarà costui il tuo erede, ma uno uscito da te, versetto 4. Una è il versetto dopo, il versetto 5, poi lo condusse fuori, lo fece uscire, è sempre lo stesso verbo. Poi ne avremo una nel versetto 7, io sono il Signore che ti ho fatto uscire. E poi ancora avremo al versetto 14 la quarta ricorrenza, riferita al popolo che nascerà da Abramo. Dopo essi usciranno da una terra in cui sono stati oppressi. Quindi Dio invita ad uscire. Quindi potremmo dire che dopo aver detto ad Abramo sarà uno che esce da te, Dio fa fare un'esperienza ad Abramo, lo fa uscire. Invita quindi prima di tutto Abramo a cambiare orizzonte, a non rimanere chiuso nello spazio della sua recriminazione, a non rimanere chiuso in quella, potremmo dire, comprensione ristretta di chi non riesce a far uscire nulla da sé e che non riesce a far continuare la vita. Poi fa uscire Abramo, cioè gli fa sperimentare questa uscita. Dio non è come quel padre che Abramo ha avuto, che non lasciava uscire dalla famiglia. Dio fa sperimentare ad Abramo quello che a sua volta farà quando nascerà un erede. Diciamo che è una cura omeopatica alla sterilità di Abramo. E poi invita ad alzare lo sguardo, a guardare le stelle, a recuperare, potremmo dire, giocando un po' sulla parola latina desiderium, sono le stelle, dalle stelle, a recuperare quel desiderio che ha messo in cammino Abramo. E da qui nasce una nuova metafora per la discendenza: sarà numerosa come le stelle del cielo, non più come la sabbia del mare. La sabbia sta a terra, nel possibile umano, mentre le stelle stanno in cielo, nel possibile divino. Le cose quindi vanno guardate da un altro punto di vista e potremmo dire che guardando da un altro punto di vista si vede anche il modo in cui Dio agisce, anticipo leggermente il versetto 7, si scopre l'azione di Dio nella propria vita, proprio come colui che fa uscire. A questo punto il silenzio è di Abramo. Non risponde nulla. Il versetto 6 però esprime una reciproca fiducia. Il soggetto non è espresso, credette al Signore e glielo accreditò come giustizia, credette Abramo, ma non si sa se appunto questa accreditare abbia come soggetto Abramo o il Signore. In ogni caso, Abramo riconosce, credendo, ha riconosciuto credendo che Dio è un Dio di cui ci si può fidare. Ha riconosciuto, ha creduto, non solo immediatamente alle parole precedenti, nell'insieme del suo cammino ha creduto. E in questo si riconosce, Dio riconosce la giustizia di Abramo. Forse anche Abramo riconosce la giustizia di Dio in questa relazione. Cioè riconosce Dio che nel dialogo, anche se Abramo ha usato dei toni recriminatori, comunque c'è relazione. In fondo nel dialogo col Signore si possono anche usare questi toni più o meno appunto educati e polite, perché se c'è quella sostanziale fiducia che Abramo ha manifestato, il contraddittorio serve da una parte perché si specifichi meglio la promessa di Dio e dall'altra perché nel frattempo anche il nostro sguardo si faccia capace dello sguardo di Dio.
E continua questo dialogo, come si è già detto, tra questi due, come dire, due soggetti, due attori. Molto bella l'espressione che poi ho messo nella scheda che vi daremo dopo, presa da Ignazio di Loyola, dove parlando appunto nella preghiera l'importanza e il valore del colloquio usa anche questa espressione, come un amico parla ad un amico o un servo al suo Signore. Ecco, ed è molto pertinente, direi, questa sera, così anche cogliere attraverso questa chiave di lettura come la relazione, no, tra i due va, come dire, progredendo e intensificandosi. E quindi aumenta, c'è una maggiore conoscenza reciproca che, come è stato detto, ha, come dire, ha la fiducia come fondamento, come base, cioè nel senso che appunto come l'esperienza che facciamo noi nelle nostre relazioni, cioè la fiducia cresce man mano che ci si frequenta, man mano che ci si conosce. Ed è sempre allora in questo, dicevo, in questa cornice dialogica e in questo clima di fiducia che prosegue il dialogo al versetto 7, con la parola del Signore che dice: ecco, io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Ecco, innanzitutto così vi suggerirei, come dire, di immaginarci la scena o di rimanere nella scena che è già stata presentata, così come ce lo presenta il brano, cioè questo Abram, no, immaginandolo in una tenda, preso, no, come è stato detto, dai suoi film, dalle sue paranoie, che è invitato a uscire. Questo invitato a uscire, invitato a guardare in cielo, contare le stelle, quindi alzare lo sguardo, vedere. E lo trovo molto suggestivo, anche così, immaginandomi questo uomo che guarda un cielo stellato, che si trova in una condizione ambientale anche di silenzio e di solitudine, no? Come è tipico appunto della zona del Medio Oriente, in queste zone desertiche. Ed è proprio lì, cioè in questo clima di ascolto, in questo clima di dialogo, che dentro di lui risuona questa parola che diventa una chiave di lettura di una scelta che lui ha fatto. Cioè queste parole, io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei, sono parole che allora, come dire, appaiono, come dire, sorgono come parole illuminanti nel momento proprio in cui appunto c'è lo sguardo rivolto verso l'altro, c'è un contemplare il cielo, c'è un porsi in ascolto, un ascolto profondo. Parole che illuminano quello che sta dietro e che rilanciano circa ciò che sta davanti. Possiamo immaginare Abramo che in cuor suo, no, risuonano queste parole: ecco, io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei. Prima si diceva con l'espressione io sono il tuo scudo, il Signore che si presenta, e anche qua il Signore si presenta dicendo io sono colui che ti ha fatto uscire. Allora vorrei insistere su questa parola che risuona, no, interiormente, ed è una parola in cui, come dire, certo, dicevo, è illuminante, ma diventa anche folgorante, perché Abramo prende consapevolezza qui e ora che il Signore è sempre stato presente nella sua vita, solo che è qui e ora che ne ha consapevolezza. Cioè Abramo può dire a se stesso, così, in questa tensione relazionale, ma fin dall'inizio del mio pellegrinare il Signore è stato presente. E allora dico, l'avvio, no? Questo mettermi in cammino è opera del Signore, no? È stato Lui che mi ha fatto uscire. In altre parole, un'intuizione che diventa rilettura del passato e possibilità di speranza nel futuro. È stato già accennato. In che senso? Come poter dire, se Dio mi ha fatto uscire da Ur dei Caldei, beh allora questo Dio farà uscire una discendenza dalle mie viscere. Un qui e ora, una tensione relazionale, un dialogo, una relazione, una rilettura del passato con sorpresa e però anche una progettualità di un futuro, ma un futuro visto con fiducia e con speranza. E nello stesso tempo, emerge, io direi l'umano, perché a partire da un'esperienza, no, diciamo, in questa tensione relazionale, un'esperienza che rilancia in avanti, no, che ti parla di fiducia, di speranza, in questo Dio che farà uscire dalle tue viscere la discendenza, nello stesso tempo, ecco, sorge un pensiero, un dubbio: come potrò sapere che ne avrò il possesso? Possiamo tradurre anche Abramo, che si dice: ma come potrò sapere se quanto ho intuito, ho ascoltato, ho intravisto si compirà? Davvero molto bello e molto intenso. Ecco, Dio che scommette sull'uomo e l'uomo si chiede: come è possibile? E noi abbiamo già capito che questa espressione, per quello si parla dell'umano, questa espressione come è possibile, la troviamo qua, la troveremo più avanti in Abramo, la troveremo nel Nuovo Testamento e così via. E allora la risposta del Signore, dal versetto 9 in avanti, che a noi appare, diciamo, strana nel linguaggio. Volendo sintetizzare, c'è un'esperienza, ancora un'altra esperienza, un evento spirituale, un evento che ha, come dire, un linguaggio suo, che ha un suo linguaggio, ha una sua ritualità, dove ci viene detto che Dio si rende presente e come è stato anticipato prima, nello stesso momento in cui Dio si rende presente, Abramo è assente, non può essere presente. Certo, sembra un gioco di parole, ma adesso c'entriamo. Ecco, dicevo, un linguaggio, dei gesti per noi strani, arcaici, selvaggi, no, perché di fatto vengono tagliati, squartati degli animali e posti su un altare affinché poi si compia un rito, un rituale. E allora ecco, c'è un rituale che viene chiamato appunto tagliare l'alleanza. Ecco, una modalità in uso nell'antichità, nei trattati di vassallaggio, cioè quando si stipulavano dei patti, dei contratti tra un re e il suo vassallo. E come funzionava questa alleanza, questo rituale? Che appunto degli animali venivano proprio tagliati, no? A metà, posti su una tavola, su un altare, su un'ara, e i contraenti vi passavano in mezzo. E il significato, dicono appunto gli esegeti, è duplice, cioè da un lato è un rituale che noi ritroviamo laddove c'è un inizio di qualcosa di nuovo, di fondamentale che prima non c'era. E tra l'altro è interessante perché credo che poi, adesso non vorrei, come dire, spararla grossa, ma anche per noi il sacramento segna, no? Una novità. Comunque, ecco, un rituale che dà inizio a qualcosa di nuovo che prima non c'era. E nello stesso tempo questo, no, passare in mezzo dei contraenti, no? Immaginando un po' la scena, un po', come dire...